two leaders said they'd agreed a joint strategy.
Ayatollah Khomeini ha sultata fi Iran.
Voci dal mondo, settimanale di attualità internazionale del giornale Radio Rai, a cura di Gaetano Barresi.
Buona domenica da Patrizia Alberici, in studio per una nuova puntata della nostra rubrica di attualità internazionale, che oggi ci farà ascoltare testimonianze e analisi sulla nuova strategia per l'Afghanistan, lanciata dal presidente degli Stati Uniti Obama e sostenuta dagli alleati della NATO. Parleremo poi di Russia, Romania, Cuba e di crisi economica vista attraverso lo sguardo di una rappresentante politica africana, Aminata Traoré, ex ministro del Mali, tra i relatori del World Political Forum 2009. Per lei la crisi economico-finanziaria globale ha radici profonde, soprattutto in Africa, dove, secondo gli esperti, per i prossimi 6 mesi sarà necessario almeno $1 miliardo per combattere la fame. La sua analisi nell'intervista di Cecilia Rinaldini.
Chiusa la fase coloniale e dissoltisi 2 blocchi contrapposti durante la guerra fredda, anche per l'Africa, 20 anni dopo il crollo del muro di Berlino, è tempo di bilanci. Com'è la situazione?
Di fatto il continente africano ha continuato a essere considerato dall'Occidente più che altro una fonte di materie prime. Senza le risorse naturali africane, molte delle vecchie potenze coloniali non potrebbero mai mantenere i loro tassi di crescita. Una volta caduto il muro e disgregatisi i 2 blocchi contrapposti nei quali erano coinvolti anche gli stati africani. Per continuare ad avere mano libera in Africa, l'Occidente ha impugnato un'arma di ricatto molto forte: la cooperazione allo sviluppo. Ci dicono: noi siamo disposti a concedervi aiuti, ma a determinate condizioni.
Di quali condizioni parla?
Firmare accordi di partenariato economico, organizzare elezioni democratiche secondo schemi occidentali, accettare ricette neoliberiste, fare privatizzazioni. Economia liberista e democrazia liberale hanno portato al potere un'elite africana che aderisce ai modelli occidentali, un'elite che quindi continuerà a permettere il taglio indiscriminato del legname nelle nostre foreste, la pesca selvaggia dei pescherecci giapponesi ed europei nei nostri mari. È un saccheggio. Non ci si deve stupire allora che i nostri giovani pescatori e agricoltori, che restano senza possibilità di lavorare, si mettano sui gommoni e vengano in Europa.
Un'Europa che chiede all'Africa di aprire i propri mercati ma si chiude all'arrivo dei migranti.
L'apertura dei mercati è diventata un obbligo per i paesi africani, ma intanto l'Europa costruisce i suoi muri nelle menti dei cittadini a colpi di menzogne. Si dice che gli africani hanno bisogno degli europei, ma non si dice ad esempio che l'Europa, in nome della cooperazione, pretende dagli africani lo smantellamento delle barriere doganali. Si dice che se gli africani emigrano è perché sono poveri e malgovernati, ma nessuno vuole analizzare i legami fra il neoliberismo e l'emigrazione clandestina. E se in Occidente, a causa dei guasti provocati dal neoliberismo, si è verificata una crisi economica tremenda e tante persone hanno perso il lavoro, l'Unione Europea e la comunità internazionale sono pronte a finanziare i dirigenti africani che si dicono liberali. Ma di quei finanziamenti devi sapere cosa fare, devi avere un'agenda. Le popolazioni africane non sono in grado di esercitare un controllo sui propri governanti, perché non hanno strumenti per capire a fondo cosa sta succedendo. Allora bisogna lavorare per formare una vera società civile africana, coraggiosa e ben informata. Cittadini che vadano alle urne con le idee chiare e non accettino più che gli si dia un sacchetto di miglio o di riso per andare a votare. A quel punto ci vorrebbe una sana alleanza tra la società civile africana e i cittadini del nord del mondo. Questo ci aiuterebbe a liberarci dal gioco.
La decisione del presidente Obama di approvare la richiesta del Pentagono per ulteriori 30.000 militari da inviare in Afghanistan non è stata presa a cuor leggero. Lo ha ripetuto 2 volte davanti ai cadetti di West Point, spiegando che è in gioco la sicurezza dell'America, degli alleati e del mondo intero. Obama ha parlato anche di inizio di ritiro per il 2011 e ha domandato ai partner della NATO di fare la loro parte. Da Bruxelles venerdì sono arrivate le risposte, con 7.000 soldati offerti complessivamente da 25 paesi. L'Italia, che ha assicurato l'invio di oltre 1.000 militari, è stata definita dal segretario di Stato americano Hillary Clinton un alleato di ferro durante il suo colloquio con il ministro degli esteri Frattini. Sentiamo Maurizio Massari, portavoce e capo del servizio stampa della Farnesina.
È stata una risposta molto convincente che ha riscosso l'apprezzamento di tutti i principali alleati, una risposta, diciamo, di contributi ulteriori sia sul piano militare con i 1000 soldati in più che verranno mandati in Afghanistan, sia con i carabinieri che arriveranno a 200 per la formazione della polizia afghana, sia una serie di misure in campo della ricostruzione civile che il ministro Frattini ha annunciato al Consiglio Atlantico. Questo in particolare la formazione della pubblica amministrazione afghana, la comunicazione, progetti di sviluppo in campo agricolo e ulteriori iniziative nel campo della ricostruzione delle istituzioni.
Si è notata a Bruxelles una maggiore disponibilità ad inviare ulteriori truppe da parte dei paesi dell'ex blocco dell'Est. La Polonia ha offerto 600 uomini, la Georgia 1000.
Sì, questo è un aspetto molto importante. In Afghanistan hanno una missione degli alleati occidentali della NATO, ma è ormai diventata una missione molto più ampia, che include anche la partecipazione degli ex paesi del blocco sovietico, sia in Europa che nello spazio ex sovietico. Appunto abbiamo parlato della Georgia come esempio, ma anche la Slovacchia, non ce lo dimentichiamo, la Polonia, il resto. E la dimostrazione è che è una missione quella in Afghanistan collettiva, in quanto è condiviso il sentimento che la sicurezza dell'Afghanistan è nell'interesse di tutti, quindi non soltanto di uno ristretto numero di paesi, non soltanto nell'interesse degli Stati Uniti o dell'Europa occidentale, ma di una più ampia gamma della comunità internazionale.
Si svolgeva a Bruxelles anche l'atteso incontro tra NATO e Russia. Ci sono stati progressi effettivi o soltanto, per così dire, diplomatici o di facciata?
Si è avuto un passo in avanti, soprattutto grazie allo sforzo dell'amministrazione Obama. L'azione dell'amministrazione Obama, vanno menzionati gli sforzi del nuovo segretario generale della NATO, Rasmussen, il quale si è impegnato personalmente per ripristinare i rapporti dell'alleanza atlantica con la Russia. È stato a Mosca e si recherà a Mosca anche nei prossimi giorni per ribadire questa linea di apertura dell'alleanza e vorrei dire anche il ruolo dell'Italia. Non dimentichiamo la presenza del Presidente del Consiglio Berlusconi al NATO-Russia Council di Corfù nel giugno scorso, proprio per testimoniare il nostro sostegno al rilancio delle relazioni NATO-Russia. Il ruolo dell'Italia è confermato in occasione del vertice italo-russo di mercoledì 3 dicembre, dove si è discusso di sicurezza europea, normalizzazione dei rapporti tra la NATO e la Russia e della creazione di un'architettura di sicurezza europea che sia inclusiva della Russia. Come sapete ci sono delle proposte del presidente russo Medvedev alle quali dobbiamo una risposta, che naturalmente consideriamo con molta attenzione e molto interesse, anche se dovranno essere poi discusse insieme all'Alleanza Atlantica.
Il vertice intergovernativo russo-italiano è stato preceduto da una serie di iniziative promosse dalla Farnesina. Tra queste un seminario sui rapporti bilaterali, sui rapporti NATO-Russia e Unione Europea-Russia, cui hanno partecipato rappresentanti della stampa italiana e russa. Un incontro utile a far luce sugli stereotipi e i pregiudizi che spesso alimentano un clima di sfiducia. Barbara Gruden ha incontrato alcuni dei giornalisti provenienti da Mosca.
Leonid Mnechin, lei lavora per una delle emittenti televisive più seguite, TV Center. Cosa pensano i russi dell'Alleanza Atlantica?
In Russia tra la gente la NATO viene percepita come un nemico, direi di più come il demonio in persona, e penso che questo tipo di percezione durerà ancora a lungo. È un atteggiamento che ovviamente è del tutto emotivo, non ha una base razionale. Gli esperti militari sono consapevoli del fatto che l'Alleanza Atlantica non rappresenta alcun pericolo per il nostro paese. Poi sappiamo anche in base alla storia russa che nessuno è mai riuscito a conquistare il nostro paese partendo da Occidente. Ma lo stereotipo sopravvive e negli ultimi anni si è anzi rafforzato a causa dell'inasprirsi dei rapporti con la NATO.
Lei sembra piuttosto scettico riguardo a questa demonizzazione dell'Occidente e in particolare della NATO. L'incontro con i colleghi italiani quindi non le ha svelato nulla di nuovo.
Al contrario, è stato un incontro molto interessante. Mi ha incuriosito ascoltare le opinioni dei colleghi. E mi ha sorpreso, per esempio, sentire tante critiche nei confronti degli Stati Uniti, che pure sono uno dei partner principali dell'Italia. Ecco, non sapevo che ci fosse tanto scettico scetticismo nei confronti dello scudo spaziale immaginato da Bush.
Sergei Buntman, al contrario, lei lavora per un'emittente radiofonica, Radio Eco di Mosca, che è considerata uno dei pochi mezzi di informazione indipendenti in Russia ed è spesso molto critica nei confronti del Cremlino. Ritiene giustificata l'attuale diffidenza tra l'Unione Europea e Mosca?
Il problema è che in Russia si conosce poco dell'Unione Europea, pochi sanno come è strutturata e come funziona, e probabilmente lo stesso vale per l'Europa nei confronti della Russia e degli ex paesi sovietici. Nel mio paese comunque la diffidenza è aumentata nel momento in cui nell'Unione Europea sono entrati i paesi che una volta facevano parte del Patto di Varsavia. L'allargamento a est viene presentato come un affronto nei confronti della Russia, tanto più che con il cosiddetto partenariato orientale l'Unione sembra attirare nella propria orbita anche Bielorussia, Ucraina, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldavia. La Russia sta soffrendo di un tipico complesso adolescenziale. Teme di non essere rispettata, mentre ha un fortissimo bisogno di rispetto. La Russia si metterà in condizione di essere presa sul serio e di non venire considerata una minaccia solo quando imparerà a parlare un linguaggio politico, quando tratterà i nuovi membri dell'Unione Europea, soprattutto la Polonia e i paesi baltici, alla stessa stregua degli altri paesi europei. E quando riuscirà ad assumere un atteggiamento di parità con gli altri vicini, dall'Ucraina alla Bielorussia. Solo allora si potrà avere un partenariato costruttivo.
Urne aperte da qualche ora in Romania per il ballottaggio tra il presidente uscente Traian Băsescu e lo sfidante, il socialdemocratico Mircea Joana. Enormi le sfide che attendono il futuro capo di Stato in un paese che in questi ultimi 20 anni ha comunque compiuto molti passi avanti e si prepara a ricordare nei prossimi giorni gli eventi che nel dicembre dell'89 portarono alla fine della dittatura di Ceausescu. Nella memoria e nei filmati di allora spicca la figura di Ioan Sa, eroe per caso della rivoluzione romena, lavorava in una fabbrica di detersivi di Timișoara. Nel corso della sanguinosa rivolta partita proprio da quella città si trovò a ricoprire un ruolo di primo piano. Entrato nella delegazione popolare che rappresentava la folla, redasse di suo pugno la lista di richieste che i rivoluzionari consegnarono all'allora primo ministro Dascalescu, inviato per negoziare con gli insorti. Francesco Martino lo ha incontrato e intervistato per noi.
Come ricorda l'atmosfera delle strade di Timișoara nei giorni della rivoluzione?
Il 17 dicembre già si sparava in tutte le zone della città mentre gruppi di giovani cercavano di andare verso il centro. Al tempo avevamo come paragone Beirut che vedevamo in TV, ma Timișoara sembrava ancora peggio che in Libano. Il 17 e il 18 dicembre si sparava dappertutto. In centro ho visto gente che colpiva i mezzi blindati a pugni, non aveva nient'altro con cui opporsi al regime. Ma pensate quanta determinazione, quanta fermezza nel non tirarsi indietro. C'era uno che aveva un ramo non più spesso di due dita e con quel ramo ha iniziato a colpire un carro armato. In quei giorni non potevamo essere sconfitti anche se tanta gente moriva in strada. A un certo punto ho incontrato mia figlia che si teneva la mano con un altro ragazzino tra il fumo e lo stridore dei carri armati. Mi ha detto: papà, perché ci sparano? Siamo solo bambini.
Lei si è ritrovato quasi per caso a leggere all'allora primo ministro di Ceausescu le richieste dei manifestanti.
A un certo punto ho iniziato a leggere le nostre richieste al primo ministro. Eravamo uno vicino all'altro, lui alla mia sinistra, io a destra. Mentre stavo leggendo, lui ascoltava immobile e gli ho chiesto: perché non prende nota? Dimenticherà quello che le dico. Allora si sono avventati su di me due ufficiali comunisti, pensavo volessero strangolarmi. Nel frattempo il primo ministro era rimasto scioccato dalla mia impertinenza. Io, una nullità della strada che chiede a lui di prendere nota. Come un gesto riflesso ho portato la mano alla giacca per trovare una penna e subito gli hanno portato una penna e un'agenda per farlo scrivere. Oggi, ripensandoci, mi viene da ridere, era comico, se non fosse anche tragico. Io leggevo e il primo ministro scriveva sull'agenda le richieste di noi rivoluzionari. La rivoluzione è un fenomeno complesso che coinvolge tutte le parti di una società. La rivoluzione in qualche modo prosegue ancora. Se non abbiamo ancora cambiato mentalità in molte cose, vuol dire che la rivoluzione deve ancora lavorare, ma stavolta dentro di noi. non è ancora finita. In questo momento si manifesta diversamente, in modo meno violento, meno drammatico, ma rimane intatto il grande bisogno di cambiamento.
Ma è un po' drammatico. Da ne vuoi schimbare.